Radio Free Live, music makes you alive.
A Radio Free Live per la serie I Grandi Album state ascoltando The Unforgettable Fire degli U2 con Mara!
Buonasera, 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 ben ritrovati qui a Radio Free Live, la musica rende vivi. In diretta dallo studio di Rimini con voi Mara per questo secondo appuntamento dei grandi album. Questa sera si parlerà, come ha detto Alex Corbelli, grazie nuovamente per il tuo riff di chitarra fatto con le tue manine, ma non solo, anche per la tua voce, grazie. Come ha detto lui, stasera parleremo di un album importantissimo degli U2, ovvero The Unforgettable Fire. Ma parliamo più da vicino, cerchiamo di capire prima chi sono loro. Gli U2 sono un gruppo musicale rock irlandese formatosi a Dublino nel 1976. Il gruppo è composto da Paul David Everson, in arte Bono, e lui è il cantante. David Holloway Evans, in arte The Hitch, è il chitarrista. Poi abbiamo un Adam Clayton, che è il bassista, e infine Larry Muller, che è il batterista. Considerati una delle più grandi band musicali della storia, il loro nome è spesso visibile tra i sondaggi dei più grandi artisti di tutti i tempi. Essi infatti sono gli autori di alcune delle più famose ed importanti canzoni della storia, quali With or Without You, One. Poi abbiamo Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, All I Want It's You, Is You, Ballet the Blue Sky, I Will Follow, Please, Bad, che ascolteremo tra non molto, Angel of Harlem, One Tree Hill, New Year's Day, The Unforgettable Fire, Stay, Until And the Hand of the World, e The Fly, e Sunday Bloody Sunday, Beautiful Day, e infine Pride. Sono ritenuti ormai, dopo anni di 40 anni di attività, tra le più grandi celebrità musicali della storia. Nel 2005, appena raggiunto il termine minimo dei 25 anni di carriera, sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. Hanno venduto oltre 170 milioni di dischi, a cui si aggiungono le oltre 50 milioni di copie scaricate gratuitamente di Songs of Innocent, e sono la band ad aver ricevuto il maggior numero di Grammy Awards, ovvero ben 22 premi, oltre ad aver vinto 2 Golden Globe e hanno ottenuto anche 2 nomination ai premi Oscar. Beh, gli U2 possiedono primati che nessun altro gruppo ha raggiunto. Sono l'unica band della storia della musica ad aver occupato la vetta statunitense della Billboard Chart per 4 decenni consecutivi. È quella che possiede davanti ai Rolling Stones il record mondiale di spettatori e di incassi per un tour musicale di una band. Con il loro U2 360 gradi tour, alla fine, pensate, del secolo decennio del ventunesimo, allora, alla fine del secondo decennio, ecco, sono un po' del ventunesimo secolo, infine risultano essere la band che in 10 anni ha guadagnato, tra live e album in studio, più di tutte, con cifre che superano il miliardo di dollari. E fino agli esordi, gli U2 si sono occupati anche di questioni irlandese e del rispetto dei diritti civili, improntando su questi temi anche buona parte della loro attività artistica. Inoltre, gli U2 sono tra i pochi gruppi internazionali a potersi vantare di aver sempre mantenuto la propria formazione originale. Bene, questa è stata la prima presentazione, giusto per capire chi sono e cosa hanno fatto. La canzone che state ascoltando in sottofondo, pensate, è una canzone intitolata il 4 luglio. È una canzone interamente strumentale, immagino che sappiate che cosa sia successo il 4 luglio, se non lo sapete vi rinfresco un attimino. Allora, il 4 luglio che cos'è? Che cosa accade? È la festa per l'indipendenza degli Stati Uniti, nota in inglese come Independence Day. È la festa nazionale che ricorda in particolare l'adozione della dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna. Detto questo, io direi di partire con la prima canzone che apre l'album Unforgettable Fire. Ma dovrei avere un'informazione un po' più specifica su questa canzone, vediamo un po', perché ho trovato qualcosa anche al di fuori del web, mi sono documentata non poco, quando ci vuole ci vuole. Allora, sto parlando della canzone che apre l'album, che si intitola A Short of Coming Homecoming. Avevo trovato qualcosa ma non me lo ritrovo più. Il bello della diretta è proprio questo, che si trova una cosa e poi sparisce. Ma che bello, come sono contenta. Vabbè, ma ne abbiamo veramente tantissime di canzoni da ascoltare questa sera, perché loro sono veramente un gruppo, come ho detto prima, il top. Poi gusti sono gusti, ma chi non ha almeno cantato almeno una canzone loro? Non ci credo, in tanti sicuramente. Invece ascoltiamo la canzone che apre l'album The Unforgettable Fire, ovvero A Short of Homecoming.
Some away.
Ciu, pensate che dopo un concerto al Phoenix Park di Dublino nell'agosto del 1983, una delle ultime date del War Tour, appunto War è l'album che precede questo The Unforgettable Fire, Bono Vox dichiarò che la band si sarebbe metaforicamente sciolta per rinascere e sperimentare nuove direzioni. Nel decimo numero di U2 Magazine, pubblicato nel febbraio del 1984, lo stesso Bono annunciò il radicale cambiamento che avrebbe rappresentato il nuovo album in uscita. E così è stato, perché l'album uscì in un secondo momento, ma prima che uscì l'album The Unforgettable Fire, uscì il loro primissimo singolo. Perché il 1984 si apre con un nuovo incontro che cambierà la storia degli U2, come ho detto prima, è quello con il produttore Brian Eno e Daniel Lanois, con i quali gli U2 si mettono al lavoro allo Slay Castle per la registrazione del nuovo album. Al termine del lavoro la band effettua una serie di concerti di Nuova Zelanda e Australia. Alla fine di questo tour viene pubblicato il primo singolo che anticiperà il nuovo disco, Pride in the Name of Love. E pensate che la canzone Pride in the Name of Love, qui ha una bella chicca. Come è stata scritta questa canzone? Principalmente la canzone era stata inizialmente pensata per il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, famoso per il suo orgoglio. Ma successivamente Bono venne ispirato da un libro di Stephen B. Hodges intitolato Let the Trumpet Sound, A Life of Martin Luther King Jr. E quindi questa canzone ebbe un ribaltone, quindi non andò più a Reagan, ma bensì a Martin Luther King Jr. E questo singolo, per l'esattezza, uscì prima dell'album, esattamente il primo di aprile, se non erro, andiamo a controllare meglio. Esatto, il 4 di settembre del 1984 uscì questo capolavoro e noi ce l'ascoltiamo qui a Radio Free Live, U2 con Pride in the Name of Love.
Oh,
Pride, In the Name of Love, che ci farà compagnia la versione strumentale. Pensate che questo singolo, che è uscito un mesetto prima dell'album Unforgettable Fire, il loro primo singolo che ha anticipato, come ho detto prima, è l'uscita del nuovo disco, riesce a raggiungere il terzo posto delle classifiche inglesi. Ma c'è un'altra curiosità bella bella su quest'album. Allora, quindi io ci hanno voluto così cambiare un po' sonorità. Tanto è vero che dice: sapevamo che il mondo era pronto ad accogliere gli eredi degli Who. Tutto quello che dovevamo fare era semplicemente continuare a fare ciò che facevamo e saremmo diventati il gruppo più grande dei tempi dei Led Zeppelin. Senza alcun dubbio, pure. Ma sentivamo che qualcosa non andava, sentivamo di valere di più rispetto al Next Big Things, avevamo qualcosa di unico da offrire, l'innovazione ne avrebbe sofferto se ci fossimo limitati alla routine degli standard rock, eravamo in cerca di qualcosa di diverso. Bono, a proposito della decisione di U2 di modificare il proprio stile musicale, questo è quello che ha dichiarato Bono Vox. Tanto è vero che, come affermato a posteriori dal bassista Adam, eravamo alla ricerca di qualcosa che fosse un po' più seria e più artistica. La band aveva registrato i primi tre album con il produttore Steve Lillywhite e non voleva creare il seguito di War. Così sia Lillywhite che i membri del gruppo furono concordi nello scegliere un nuovo produttore discografico per non ripetere la medesima formula. La band aveva preso in considerazione l'idea di ricorrere a Jimmy Iovine, tuttavia ritennero che l'americano non fosse adatto per le sonorità europee che avevano in mente. Altre opzioni furono Connie Plank, già collaboratore di Ken e il produttore dei Roxy Music. Bene, detto questo, mi sembra doveroso andare sul pezzo forte, eh? Ci andiamo ad ascoltare il brano che dà il nome all'album, ovvero uscito nel 1984, il primo di ottobre per l'esattezza, The Unforgettable Fire.
Tonight in the light, I'm only asking. Radio Free Live.
A Radio Free Live per la serie I Grandi Album state ascoltando The Unforgettable Fire degli U2 con Mara.
Ma grazie, grazie, grazie Ale Scorbelli, non solo per la voce ma anche per le sue manine magiche sulla sua chitarra. Grazie, grazie, grazie. Allora, torniamo a noi. Unforgettable Fire, The U2, un album che contiene ben 10 tracce, uscito il primo di ottobre del 1984. Ui, ho trovato delle informazioni veramente doc. Ah, qui che si aprono bene le orecchie per i fonici, sentite che cosa è successo. Allora, praticamente parte della registrazione di questo album è stata effettuata allo Slane Castle. La band visse per un periodo proprio all'interno in questo castello, adibendo il salotto a studio di registrazione. La sala da ballo dell'edificio venne utilizzata anche per girare gran parte dei videoclip di Pride in the Name of Love. Infatti qui dice che la canzone Pride in the Name of Love e The Unforgettable Fire e anche A Short of Homecoming furono inizialmente composte da Bono nella sua casa a Bray, cittadina irlandese nella contea di Wicklow. Le sedute in studio iniziarono nel maggio del 1984, appunto allo Slane Castle, nella contea di Meath. Gli studi di With Mid Lane Studio, dove la band aveva inciso i precedenti tre album, non avevano una sala per suonare dal vivo, quindi lo Slane fu scelto proprio per la possibilità di suonare live mantenendo una buona acustica. La FNL Music di Randy, che si era occupata di registrare U2 nei concerti di Boston e Red Rock dell'anno precedente, fu ingaggiata grazie al suo sistema di registrazione portatile a 24 piste, che all'epoca era unico. L'equipaggiamento venne sistemato e montato nella biblioteca del castello con i cavi che passavano nell'adiacente sala da ballo dove suonava la band. Il generatore dello studio si guastò di frequente e quindi si rese necessario registrare molte delle parti di chitarra di Hage con un amplificatore posizionato sul balcone della sala con un telo di plastica sopra a protezione della pioggia. La sala da ballo si rivelò essere troppo ampia, così per limitare la dispersione sonora il gruppo si trasferì a suonare direttamente nella biblioteca. Il regista Barry DeVille e la sua troupe cinematografica visitarono il castello per girare un documentario su YouTube commissionato da RTE TV. Il risultato fu il documentario della durata di mezz'ora intitolato The Marking of the Unforgettable Fire, pubblicato su videocassetta nel 1985. E visto che abbiamo parlato tanto di queste canzoni, allora c'è un'altra chicca. Sì, c'è un'altra chicca. La prossima canzone che vi vado a far ascoltare, che è esattamente la numero 7, la settima traccia dell'album. Pensate che, come tante canzoni poi di U2, questa non è una delle uniche, perché la canzone Bad, come molte appunto canzoni, è nata da un riff di chitarra improvvisato durante la sessione di registrazione appunto nello Slane Castle in Irlanda. E noi ci ascoltiamo Bad.
If I could, yes I would.
siete all'ascolto di Radio Free Live, la musica rende vivi in compagnia di Mara, in diretta dallo studio di Rimini per questo secondo appuntamento della storia dei grandi album. Questa sera trattiamo loro, The U2 con The Unforgettable Fire. Secondo quanto affermato da Hage, Eno era maggiormente interessato al materiale più sperimentale e non prestò particolare attenzione a tracce quali Pride in the Name of Love o Unforgettable Fire. Tuttavia, la Noise colmò questa lacuna lavorando su alcuni brani ritenuti più convenzionali e il lavoro dei due si bilanciò adeguatamente. Gran parte dell'album venne poi rielaborato negli studios di Widmin Lane, dove le sessioni si svolsero dal 6 giugno al 5 agosto. Per la prima volta su un album dei U2 venne utilizzato un sintetizzatore, nello specifico un Fairlight CMA, per arricchire il suono di alcuni brani. A Widmin Lane nacque tensione tra il team produttivo e la band, soprattutto perché Eno e la Noise accusarono i membri del gruppo di non portare mai a termine niente. 12 giorni prima della data ufficiale di completamento del lavoro, Bono disse di non aver ancora terminato la stesura dei testi delle canzoni e la band fu costretta a lavorare in studio 20 ore al giorno nelle ultime due settimane. In seguito Bono dichiarò che considerava comunque brani quali Bad e Pride, ascoltati poco tempo fa, solo pochi minuti fa, solo nella versione abbozzate, mai completate anche nelle versioni incluse sull'album. Beh, se quelle, a parer mio, a parer suo, sono canzoni solamente abbozzate, beh, è stata una bozza, come dice lui, io aggiungo una bozza veramente da campione, perché giustamente l'album ha venduto veramente tanto e le canzoni direi che sono state stra ascoltate. Allora, ci andiamo ad ascoltare una canzone che è tratta sempre dall'album, esattamente la traccia numero 8, Indiana Summer Sky, e qui c'è una curiosità su questa bella canzone, perché durante la sezione negli studios, negli STS Studio, in maniera totalmente casuale, come nasce questa canzone, perché durante il tentativo di Age di comporre qualcosa che però nella sua testa non funzionava, fu proprio in quel momento che Adam Clayton e Larry Mueller si unirono a lui, creando la bozza, la base grezza di Ballad the Blue Sky, e infine è nata proprio lei, Indiana Summer Sky. Swim deep the sky, like there, I don't know why.
Radio Free Live, il tuo mondo musicale.
A Radio Free Live per la serie I Grandi Album state ascoltando The Unforgettable Fire degli U2 con Mara!
Nuovamente grazie al mio chitarrista di fiducia, Ale Scorbelli, nuovamente grazie per il bellissimo jingle, che non è tua solamente la voce, ma anche il riff di chitarra. Allora, parliamo nuovamente di questo album, che è un album molto più d'atmosfera rispetto al precedente War. The Unforgettable Fire fu all'epoca un drastico cambio di stile per la band. Il disco possiede arrangiamenti più ricercati e complessi ed un suono più ricco, che fu il primo degli U2 ad avere una sonorità più cose. Sotto la direzione di Lyons, la batteria di Larry divenne più funky e meno invadente, mentre il basso di Adam, maggiormente sottile e subliminale, così da supportare le canzoni invece che sovrastarle. Ma Bono Vox, i testi delle canzoni sul disco si aprono a diverse interpretazioni, cosa che insieme al sound astratto ed atmosfera creano quello che la band definì un feeling molto visivo. Bono, che aveva recentemente passato parecchio tempo a leggere scritti di poesia, filosofia e letteratura, adottò un approccio maggiormente professionale alla stesura delle liriche delle canzoni, creando matrici più elaborate. Ma abbiamo anche un'altra bella curiosità: la canzone che andremo ad ascoltare tra qualche secondo, che è esattamente la traccia numero 3 dell'album, ovvero War, non è guerra, è W-I-R-E, War, ecco. Bono cercò di trasportare il suo rapporto conflittuale con le droghe. Nel brano è riconoscibile e riscontrabile la forte influenza dei Talking Heads, con i quali Eno aveva lavorato pochi anni prima. Gran parte del testo della canzone venne improvvisato da Bono al microfono. E noi ce lo andiamo ad ascoltare molto volentieri. Eccola, che arriva a Radio Free Live.
We'll be right back.
piccola chicca, piccola curiosità, andiamo a frugare nelle tasche di questi personaggi, ovvero U2. Secondo una statistica pubblica della rivista Billboard, gli U2 sono stati, fino a poco tempo fa, gli artisti che hanno incassato di più, con una stima di circa, $1 miliardo nell'arco del tempo che va dal 2009 al 2019, comprendendo il loro 360 gradi tour, Innocent and Experience Tour, The Joshua Tree Tour e infine Experience e Innocence Tour. Sono poi l'unica band ad aver ottenuto tutti i concerti, pensate, sold out, quindi tutto pieno. Sempre nello stesso arco di tempo, ovviamente. Dopo ben 10 anni di record mondiale, hanno ceduto per poco. E per poco il trono a Ed Sheeran. Secondo la lista Money Markets, pubblicata nella stessa rivista Billboard, U2 sono anche la band che nel 2009 ha ottenuto più guadagni tra vendite dell'album e i biglietti dei concerti. Solo con i loro 360 gradi tour hanno incassato oltre $760 milioni. La band irlandese, infatti, con $109 milioni guadagnati, ha quasi doppiato Bruce Springsteen, che si attesta al secondo posto. Anche le relazioni annuali del 2010 di Forbes, relativa ai guadagni dei musicisti di maggior fama, li pone al primo posto, attribuendo loro incassi lordi complessivi per $311 milioni nel solo 2009. Il 24 giugno 2011, durante la partecipazione del gruppo al Festival di Glastonbury, Bono è stato accusato di non pagare le tasse in Irlanda. La contestazione è stata firmata dal gruppo Hankut nel corso del concerto è apparso tra il pubblico un grande gonfiabile illuminato sul quale si leggeva "Who pay your tax too?" Paga le tasse anche tu. La band è stata accusata per aver spostato la residenza fiscale dell'Irlanda ai Paesi Bassi per beneficiare di alcuni sconti sulle imposte. Pochi giorni dopo, il leader Bono ha dichiarato al Great Times Day Mail: "Sono a favore delle proteste, ho protestato tutta la vita, sono contento che abbiano avuto la possibilità di dire la loro, ma come accade, stanno protestando su qualcosa di sbagliato". In merito a questa vicenda, anche il manager della band, Paul McGuinness, ha difeso il gruppo, affermando che è un'impresa globale e paga le tasse ovunque. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare una bellissima canzone, ovvero la numero 5 della traccia dell'album, la quinta traccia, Promenade. Thank you.
Radio Freeland, a world of music.
A Radio Free Live per la serie I Grandi Album state ascoltando The Unforgettable Fire degli U2 con Mara!
Alex Orbelli, grazie. Allora, torniamo a noi. Abbiamo parlato di tante canzoni, come sono nate, tanti diverbi tra di loro, ma la copertina la vogliamo lasciare indietro? Anche no, perché gli album un tempo avevano delle copertine fantastiche, bellissime. Infatti la band passò alcuni giorni a girare l'Irlanda con il fotografo Anton Jorbin per trovare la location adatta per la foto di copertina. Contrariamente a quanto creduto da molti, il castello in copertina non è lo Slane Castle, dove si svolsero le sessioni di registrazione per l'album, bensì il Moydrum Castle, situato nei pressi della cittadina di Athlone, nella contea di Westmeath. Al gruppo piacquero l'ambiguità dell'immagine e il miticismo irlandese che videro in essa. La fotografia però, eccezion fatta per la presenza dei membri della band, risultò essere una copia virtuale della copertina del libro del 1980 In Rings, The Ocean Great Houses of Ireland di Simon Mendelssohn. E gli U2 furono costretti a pagare i diritti d'immagine. Ah, birmantelli. Questo è quel che riguarda la copertina. La prossima canzone che ci andremo ad ascoltare sarà la penultima. Poi abbiamo praticamente finito le canzoni, le abbiamo ascoltate tutte 10. E mi sembrava doveroso dargli spazio a tutte perché una più bella dell'altra. La nona traccia di quest'album si intitola Elvis Presley and America. E qui c'è una bella curiosità, perché questa canzone qui è una semplice improvvisazione basata sulla traccia base rallentata di una canzone che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione, ovvero A Sort of Homecoming, nella quale Bono canta nei panni di Elvis Presley, grasso e sfatto di metà anni 70, mentre ricorda in maniera sconnessa il suo passato glorioso e la perduta moglie Priscilla. E noi ci andiamo ad ascoltare. Sentiamo con che voce si presenta Bono Vox.
Sentimental, but you don't care.
Siamo giunti al termine per questo bellissimo special, dei grandi album. Questa sera abbiamo trattato U2, Unforgettable Fire. L'appuntamento per i grandi album è al prossimo mese, ma prima di chiudere chiudiamo giustamente in bellezza con la canzone, la decima canzone, l'ultima che chiude l'album The Unforgettable Fire, album uscito nel 1984. La canzone si intitola Ham L. Cape, ovvero l'abbreviazione di Martin Luther King. Pensate che la canzone è una ninna nanna in onore di Martin Luther King, caratterizzata da un testo semplice ma meditativo. E con questo io vi saluto e vi auguro una buona notte, e per quel che riguarda i grandi album, al prossimo mese. Da Rimini questo è tutto, ci ascoltiamo questa bellissima canzone e passo la linea alla regia e buonanotte a tutti.
Radio Free Live, when the music talk to you.